quanti reggimenti ho seguito in quel tempo. E quanti soldati affranti sono venuti a battere alla nostra porta. Mi ricorderò sempre la processione interminabile di quegli uomini che marciavano alla morte. Talvolta, chiudendo gli occhi, li rivedo ancora. Mi rammento di certe sembianze e mi domando in quale fosso perduto sono coricati. Poi i reggimenti diventarono più rari e un giorno furono visti ripassare in senso inverso, zoppicanti, sanguinolenti, che si trascinavano per le strade. Certo, noi non andavamo più ad attenderli, non li accompagnavamo più, poiché non erano più i nostri bei soldati. Che potevano valere quegli infermi? Quella marcia triste durò a lungo. L'esercito seminava agonizzanti lungo il cammino. Mia nonna diceva talora: «E i due della Beauce, che tu sai, mi hanno dimenticata?» Ma una sera al crepuscolo un soldato venne a battere la porta. Era il piccolo ed era solo. «Il mio camerata è morto», disse egli entrando. La nonna portò la bottiglia. «Sì», disse egli, «berrò solo». E quando fu seduto a tavola col bicchiere alzato, cercò il bicchiere del camerata per brindare e mandò un gran sospiro, mormorando: «Sono io che egli ha incaricato di andare a consolare la sua vecchia. Vorrei piuttosto essere laggiù al suo posto». Più tardi ebbi Chauvin per camerata in amministrazione. Eravamo impiegatucci ambedue e le nostre scrivanie si toccavano nel fondo di una stanza buia. Buco eccellente per far nulla, attendendo solo l'ora di uscirne. Chauvin era stato sergente e ritornava da Solferino con la febbre che aveva preso nelle risaie del Piemonte. Egli bestemmiava contro i suoi dolori, ma si consolava accusandone gli austriaci. Erano quei miserabili che l'avevano conciato così per le feste. Quante ore passate a chiacchierare! Io tenevo il mio antico soldato ed ero proprio deciso a non lasciarmelo scappare senza avergli strappato certe verità. Io non mi appagavo punto delle grandi parole. Gloria, vittoria, allori, guerrieri, con le quali egli si gonfiava la bocca. Lasciavo passare la piena del suo entusiasmo e lo impegnavo a parlarmi delle cose minime. Mi rassegnai ad ascoltare 20 volte lo stesso racconto. Senza sospettarlo, Chauvin mi fece delle belle confidenze. In fondo egli era di una ingenuità infantile. Non vantava se stesso. Parlava semplicemente una lingua spedita di smargiassate militari. Era un cerlone inconscio, che le caserme avevano mutato in uno stupido. Insopportabile. Si sentiva che aveva racconti e parole già preparate. Le frasi fatte in anticipazione ornavano i suoi aneddoti di soldati invincibili e bravi ufficiali salvati dalla strage, dall'eroismo dei loro soldati. Ho subito per 2 lunghi anni, 4 ore al giorno, la campagna d'Italia e non me ne lagno. Chauvin ha compiuto la mia istruzione. Grazie alle confessioni che mi ha fatto nel nostro buco nero, io conosco la guerra, quella vera. Non quella di cui gli storici ci raccontano gli eroici episodi, ma quella che fa sudare di paura in pieno sole e guizza nel sangue. Io interrogavo Chauvin. E i soldati andavano allegramente al fuoco? I soldati. Se li spingeva, ecco tutto. Mi ricordo di quelli che non avevano mai visto il fuoco e che si impennavano come cavalli ombrosi. Avevano paura. A 2 riprese pigliavano la fuga. Ma furono ricondotti e una batteria ne uccise la metà. Bisognava vederli allora, coperti di sangue, accecati, gettarsi come lupi sugli austriaci. Non erano più riconoscibili. Piangevano di rabbia, volevano morire. È un tirocinio che si fa, dicevo io per indurlo a continuare. Ah, sì, è aspro. Vedete, ai più forti vengono i sudori freddi. Bisogna essere un po' ubriachi per battersi bene. Allora non si vede più niente. Si picchia davanti a sé come furiosi. Ed egli si abbandonava alle sue rimembranze. Un giorno ci avevano collocati 100 metri distanti da un villaggio, occupato dai nemici, con l'ordine di non muoversi, di non tirare. Ah, ma ecco, Quei miserabili austriaci aprono sul nostro reggimento un fuoco d'inferno. Non c'era modo di andarsene. Ad ogni scarica di fucile noi abbassavamo la testa e ci furono di quelli che si stesero a terra. Era una vergogna, ci lasciarono là per un quarto d'ora. E due dei miei camerati ne ebbero capelli incanutiti. Poi riprendeva. Voi non avete la minima idea di tutto ciò, poiché i libri raccontano le cose a loro modo. Per esempio, la sera di Solferino, noi non sapevamo neppure se eravamo vincitori. Correva voce che gli austriaci stavano per massacrarci. E il mattino noi tremavamo. Avevamo una paura terribile che la battaglia si ingaggiasse di nuovo. Quel giorno saremmo stati vinti poiché la forza ci aveva abbandonati. E quando ci dissero è firmata la pace, tutto il reggimento, invaso da stupida gioia, si mise a fare delle capriole. Alcuni soldati si prendevano per mano e giravano intorno come ragazzette. E non mento, sapete. Eravamo contentissimi. Chauvin, che mi vedeva sorridere, si immaginava che io non potessi credere ad un sì grande amore della pace nell'esercito francese. Egli era d'una semplicità adorabile e io lo facevo raccontare e gli domandavo: «E voi non avevate paura?» «Ah, io ero come gli altri», rispose, ridendo modestamente. «Io non sapevo. Credete voi che si sappia se si è coraggiosi? La verità è che si trema e si picchia. Una volta una palla morta mi rovesciò. Io restai per terra, riflettendo che se mi rialzavo poteva accadermi qualche cosa di peggio. Egli è morto da cavaliere come è vissuto. Voi vi ricordate, amici miei, di quella dolce primavera, quando andavamo a stringergli la mano nella sua casetta a Clamart? Giacomo ci accoglieva col suo bel sorriso e pranzavamo sotto il pergolato, mentre Parigi, lontana all'orizzonte, rumoreggiava nella notte cadente. Voi non avete mai conosciuto bene la sua vita. Io invece, che sono cresciuto nella stessa sua culla, io sì posso dirvi del suo cuore. Egli viveva a Clamart da 2 anni, con quella ragazza alta, bionda, che andava lentamente estinguendosi. È una storia delicata e straziante. Giacomo aveva incontrato Maddalena alla festa di Saint-Claude. Cominciò ad amarla, perché ella era triste e sofferente. Prima che la povera fanciulla scendesse nella fossa, voleva donarle 2 stagioni d'amore. E andò a nascondersi con lei in quel lembo di terra di Clamart, dove le rose sbocciano come erbe selvatiche. Voi conoscete la casa. Essa era modesta, bianca, perduta come un nido tra le foglie verdi. Fin dalla soglia vi si respirava un affetto celato. Giacomo a poco aveva preso un amore infinito per la morente. Egli guardava con amara tenerezza il male che la faceva impallidire ogni giorno di più. Maddalena, come uno di quei lumicini di chiesa che gettano una luce viva prima di estinguersi, sorrideva, illuminava coi suoi occhi azzurri la piccola casa bianca. Durante 2 stagioni la fanciulla uscì appena. Riempì il giardino del suo essere incantevole, delle sue vesti chiare, dei suoi passi leggeri. Fu lei che piantò i grandi garofani fulvi e anche i gerani, i rododendri. Tutti questi fiori non vivevano che di lei. Era l'anima di quel cantuccio della natura. Poi vi ricordate che Giacomo venne una sera a dirci con la sua voce lenta: «È morta». Era morta, sotto il pergolato, come un bambino che si addormenta nell'ora malinconica del tramonto. Non avevo più riveduto Giacomo. Sapevo che viveva sempre a Clamart sotto il pergolato. Non pensavo più a lui quando il mattino del 13, sentendo che si battevano dalla parte di Modone e di Sèvres, rividi d'improvviso con la memoria la casetta bianca nascosta sotto le foglie verdi. E rividi anche Maddalena, Giacomo, noi tutti, a prendere il tè nel giardino in mezzo alla pace profonda della sera, in faccia a Parigi che russava sordamente là, all'orizzonte. Allora uscii e continuai il cammino. Le strade erano ingombre di feriti. Arrivai così a Molineux, dove appresi la nostra vittoria. Ma quando ebbi percorso il bosco e mi trovai sulla collina, un'emozione terribile mi strinse il cuore. In faccia a me, nelle terre peste e rovinate, In luogo della casetta bianca non vidi che un buco nero. La mitraglia e l'incendio l'avevano distrutta. Discesi la collina con le lacrime agli occhi. Ah, amici miei, che cosa spaventevole. La siepe di Biancospino fu rasa al suolo dalle palle. I grandi garofani fulvi, i gerani, i rododendri giacevano a terra. La casa, da un lato, era tutta rovinata. Lasciava vedere dalla sua piaga semiaperta. La camera di Maddalena, quella camera pudica, tappezzata di tela persia, color di rosa, e della quale, dalla strada, si vedevano sempre le cortine chiuse. Quella camera brutalmente aperta dal cannone prussiano. Quell'alcova amorosa che si scorge adesso da tutta la vallata, m'hanno fatto sanguinare l'anima. Il suolo coperto di rovine, solcato dagli obici, somigliava a quei terreni smossi di fresco dal badile del Becchino. Giacomo aveva dovuto abbandonare quella casa crivellata dalla mitraglia. Mi avanzai ancora, entrai sotto il pergolato, che per miracolo era rimasto intatto. Là, in terra, in una pozza di sangue, Giacomo dormiva, col petto lacerato. Egli era morto dove era morta Maddalena. Raccolsi ai suoi piedi la sua giberna vuota, il fucile spezzato, e vidi che le mani del povero morto erano nere di polvere. Giacomo, per lo spazio di 5 ore, solo, con la sua arma, aveva difeso furiosamente il bianco fantasma di Maddalena.